Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e ben ritrovati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Siamo arrivati alla puntata numero 148, ci avviciniamo sempre di più alla puntata numero 150, un altro bel traguardo che taglieremo sempre durante il mese di aprile. E oggi insieme a me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, come va?
Tutto bene, grazie. Ti chiederei com'è andata la Pasqua, ma i nostri ascoltatori sanno che ci piace portarci un po' avanti con il lavoro, quindi in realtà questa puntata la stiamo registrando qualche giorno prima e la sentirete qualche giorno dopo Pasqua, quindi ancora non sappiamo darvi una risposta, diciamo, a questa domanda.
E sto in anticipo che avrò mangiato tanto, quindi se vuoi posso dirlo,
sì.
Ho mangiato tanto.
Va bene, lo vogliamo rifare. Come è andata Pasqua?
Va bene, ho mangiato un sacco. Te come andate?
Tutto bene, sono stato a casa, in famiglia.
Perfetto.
Allora, per chi è nella Pointer Chat, in realtà vogliamo fare, forse, no, dai, possiamo fare uno spoiler, perché con Eugenio prima della puntata ci stava un po' organizzando sulle prossime puntate, e Eugenio si è ricordato che io avevo lanciato un'idea nella Pointer Chat, che poi in realtà io me l'ero anche dimenticato, e c'è stato un voto abbastanza unanime, quindi riguardo all'interesse verso quella puntata. Adesso non so se riesco a recuperarla in breve, penso di sì. Praticamente avevo chiesto qualche giorno fa se ci fossero persone interessate ad una puntata riguardo al quantum computing e soprattutto a come si debugga un quantum computer. Perché questo? Perché praticamente Alessandro ha fatto un workshop durante la TFS Pisa e poi nel gruppo ci sono state alcune domande da parte in particolare di Yuna, credo, e poi forse c'era anche qualcun altro Carlo Chiena anche aveva fatto delle domande al riguardo, e quindi stiamo un po' raccogliendo delle idee sulla puntata. Ci piacerebbe un po' parlare sia di come si programma un quantum computer, sia di come si debugga, che forse, non lo so, è anche più interessante, perché c'è da come hanno... ho letto un po' la discussione e non sembra proprio facilissimo, quindi... magari
sicuramente non con i metodi tradizionali, cioè i print,
esatto,
che di solito usiamo.
Le print probabilmente non funzionano,
no.
E comunque dai, il 95% dei votanti hanno risposto sì e un 5% no, quindi io direi che la puntata su come si programma e si debugga un quantum computer si farà, e quindi stavamo pensando perché non festeggiare il traguardo delle 150 puntate con questa puntata speciale, questa puntata quantistica. Buona. Se poi cambieranno le cose non lo so, ma probabilmente faremo così. E detto questo, abbiamo...
questo secondo me hai già toccato un po' un primo argomento che potremmo introdurre,
sì.
E lo introduciamo con una domanda che faccio a te, perché io, come abbiamo già detto due puntate fa, ero a Roma. Come è andata a stare
al concerto dei di la verità, tu la sera prima eri andato a un concerto e quindi la mattina non potevi venire a te. E non ce l'avevi detto prima, ecco.
Quando in puntata ho detto che non potevo, mi ero scordato che c'avevo il concerto, ma io sapevo che non potevo venire per una ragione, e che la sera prima c'avevo il concerto di Verdena, che valgono sempre la pena, come sempre, e quindi sì, però da casa mi sono visto i panel su YouTube, però tu che te la sei vissuta, com'è andata?
Allora, questa in realtà l'ho vissuta in modo un po' diverso, perché le precedenti ero stato un partecipante normale, diciamo, tra virgolette, chiamiamolo così, quindi mi ero seguito i talk, visto quando si va di solito a queste conferenze, ci si fa uno programma all'ultimo minuto, quindi la sera prima o la mattina stessa ti vedi un po' i talk che vorresti seguire e te li vai un po' a seguire. Io in realtà questa volta ho seguito un talk ho seguito, e... ma semplicemente perché era il talk di Nicola e lui ci ha detto venite a vedere il mio talk, giusto? E io e Alessandro stavamo lì, siccome ora poi vi spiego il motivo per cui ci siamo andati, perché noi in pratica durante la giornata, tra le poche varie cose che abbiamo fatto, abbiamo fatto delle interviste ai partecipanti, agli sponsor, agli speaker, e si era scaricata la macchinetta fotografica con cui stavamo facendo i video e quindi stavamo aspettando che si ricaricasse. La macchinetta, la batteria l'avevamo messa a ricaricare nell'aula dove Nicola stava per l'aula magna dove Nicola stava per fare il talk, e quindi quando gli abbiamo lasciato la macchinetta, che era la sua, scarica per la ricarica, ci ha detto vabbè, Venite al talk, tanto la macchinetta la mettiamo a ricaricare qui, quando finisce prendete e ricominciate. E lui ha fatto un talk su come si organizza una DevFest, che è stato molto interessante, diciamo di ispirazione per eventuali organizzazioni di conferenze o eventi futuri. E quindi sì, è stato l'unico talk in realtà che ho seguito. E per il resto quest'anno mi ero offerto come volontario, quindi ho fatto un po' delle cose che uno dà per scontato, diciamo, quando partecipa a una conferenza. Quindi la mattina, per esempio, ho preparato le buste con i gadget da regalare ai partecipanti, e era una cosa abbastanza non stressante, ma piuttosto veloce nel farla. Dovevi essere velocissimo perché c'era chi stava alla scrivania che faceva i check-in, che dava le buste, e quindi tu dovevi essere, diciamo, più veloce di loro, perché altrimenti le buste finivano e loro rimanevano senza gadget da regalare. Però comunque, diciamo, sì, è stato abbastanza, a parte quel momento, almeno per me non è stata una giornata particolarmente stressante. Ho visto che magari altri helper era più frenetica l'organizzazione della giornata, specialmente anche non tanto per gli helper quanto per i manager, che dovevano spostarsi da una parte all'altra dell'edificio, controllare che tutto andasse per il meglio. A parte questo, sì, appunto, ho fatto un po' di interviste con Alessandro, le vedrete sul canale del GDG Pisa. Alcune sono divertentissime. Piccolo spoiler, ce n'è una con Francesco Sciuti e Michela Bertaina, che sono veramente, 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 è stata veramente, probabilmente la più simpatica, e anche questa la vedrete su YouTube. E poi ho fatto un po' di introduzione agli speaker, 3-4, ho introdotto 3-4 speaker, anche questa è stata un'esperienza carina, non mi era mai capitato, cioè oddio sì, in realtà mi era capitato, ma non in questo modo, cioè non quando avevo fatto era semplicemente ok, questo è lo speaker, il palco è tuo, vai. Invece no, stavolta comunque era da gestire un po' di più anche il Q&A, non so, far vedere, spiegare, allora parla vicino al microfono perché qui l'audio non funziona, controlliamo che funzioni tutto. Cioè è stata sicuramente un'esperienza molto interessante questa, perché appunto vedi, diciamo, più da vicino quelle cose che normalmente dai per scontate in una conferenza, e a maggior ragione in conferenze come queste, che sono gratuite, mi è sembrato, diciamo, giusto dare indietro qualcosa alla community, dato che comunque nel tempo penso di aver preso abbastanza, no? Non so se condividi, insomma, l'idea.
Sì, assolutamente sì. Penso che sia anche una bella esperienza quella di partecipare a una, oltre che per ridare indietro, anche per capire, come hai già detto, come funziona,
Esatto.
perché comunque è una roba che uno non sa, e vederla su un evento del genere, che comunque da quello che ho sentito, dai feedback che ho avuto, c'avevo anche un insider dentro che mi ha detto che da utente la DevFest è stata bellissima, ma non è proprio un evento piccolissimo, anzi, direi
No,
abbastanza
no,
grande per la realtà italiana.
no. Sì, beh, avevano venduto circa 500 biglietti con un centinaio di persone nella waiting list. Di check-in ce ne sono stati, boh, circa 450, 430 forse, non mi ricordo adesso precisamente, comunque abbastanza, insomma, gestire più di 400 persone in una giornata non è facile. C'erano anche 5 track diverse, quindi ora ti ho detto, non ho seguito i talk, però secondo me comunque c'è stata molta varietà sia di argomenti sia di difficoltà dei vari talk, nel senso non erano né troppo semplici né troppo complicati. E poi soprattutto un'altra una cosa molto che mi è piaciuta molto, in realtà non, questa, in questa conferenza, non, essendo helper, diciamo, avendo sempre qualcosa da fare da questo punto di vista, non ci ho avuto molta possibilità di parlare con troppe persone, ma con quelle con cui ho parlato è stato molto bello rivederci, con quelli con cui, diciamo, ci eravamo già visti. È stato bello anche incontrare delle persone che magari avevamo soltanto incontrato online in questi anni. Abbiamo rivisto, per esempio, Francesco Sciuti, abbiamo incontrato dal vivo Carlo Lucera, Lucera, non mi ricordo adesso qual era il 100, vabbè. ho preso il suo adesivo, l'ho riattaccato anche su questo computer, che gliel'avevo detto che ce l'avevo su quello vecchio, quindi l'ho messo anche sul nuovo. E poi sì, diciamo che ho visto alcune persone e sono stato, tra virgolette, colpito in modo positivo, perché magari uno si fa un'idea diversa quando li vedi online o quando li conosci non troppo a fondo, e invece vederli partecipare magari a una conferenza come questa, vederli lì dove non ti aspettavi di trovarli, è stata una cosa che mi ha fatto rivalutare anche alcune persone, e quindi è stato, diciamo, tutto molto positivo per quanto mi riguarda. Bellissima anche la divertente la serata poi post conferenza, con siamo stati in un pub e anche lì c'è stata possibilità di fare quattro chiacchiere con un po' di persone che magari non incontri tutti i giorni, perché non sempre stanno in Italia, quindi ottimo, ottimo davvero.
Bello, 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 mi fai...
T'ho fatto rimpiangere un po'.
Sì, rimpiango un po', cioè poi ricordo i Verdena e quindi riesco un po' a compensare, però un pochino rosico. Andando avanti, diciamo che siamo nella parte Pointer Peaks in questo momento dell'episodio. Diciamo, è stata un'introduzione sulla Deathfest, che poi chiederemo anche a Alessandro, che oggi non c'è, ma recupereremo anche col suo feedback.
Sarà un'esperienza diversa, anche perché ha fatto anche il workshop, quindi magari c'ha un'esperienza anche da speaker, non solo da partecipante, helper. Non ho menzionato il panel, ma va bene, ne parlerà lui, dai. Non prendiamo
Non
troppo.
spoileriamo.
Non spoileriamo troppo, esatto. Io sui Pointer Peaks non c'ho niente, quindi parli tu adesso, che ho parlato fin troppo, penso.
Vai, io Pointer Peaks facciamoli super veloci, a differenza dell'ultima puntata che è durata 40 minuti, però c'ho un disco che mi è piaciuto un sacco, che è l'ultimo disco delle Boy Genius, si chiama The Record, mi è piaciuto tantissimo. Le Boy Genius sono quello che si definisce un super gruppo. Nel senso che è una band formata da tre artiste che so già cantautrici di loro, hanno già un loro pubblico, e sono Phoebe Bridgers, Julian Baker e Lucy Dacus. E già da sole a me piacciono un sacco, soprattutto Phoebe Bridgers, insieme per me so una bomba. Avevano già pubblicato un EP qualche anno fa, adesso sono usciti con un altro album, consiglio tantissimo. Poi c'ho una serie su Disney Plus, sempre, che è Fleischman is in Trouble, Fleischman a pezzi forse in italiano, sì, molto bella, mi è piaciuto un sacco. E poi ieri sera ho visto un documentario che è veramente assurdo, che si chiama The Wolfpack, e parla
Su
di
Disney Plus.
una... No, questa è su Mubi, però è bellissimo, secondo me va recuperato, mi pare che Mubi c'ha anche un periodo di prova gratuito. E parla di una famiglia di padre, madre e sette figli che vivono a New York, ma i genitori hanno deciso che per non far contaminare i figli con la parte, tra virgolette, brutta di New York, per tenerli al sicuro, non li hanno mai fatti uscire di casa. Quindi tipo raccontano che fino ai 18 anni sono usciti, per esempio, un anno una volta e basta, un altro anno sono usciti 6 volte, sono stati anni in cui non sono mai usciti, e quindi raccontano un po' come hanno passato l'infanzia, il fatto che loro l'unico punto di contatto con la realtà, tra virgolette, erano i film che vedevano, e quindi fanno ci sono dei video in cui loro rifanno tutte le scene, ad esempio delle Iene, Tarantino, oppure i pezzi di Batman recitati come gli attori. E poi a un certo punto, non è uno spoiler, ma fanno vedere quando escono, perché poi 18 anni iniziano a mettere piede fuori di casa. E boh, mi è piaciuto un sacco, perché poi è strano. E all'inizio non pensavo fosse una storia vera, perché non pensavo potesse esistere al centro di New York, stanno a Manhattan. Non pensavo potesse esistere qualcuno che teneva sette figli chiusi dentro casa per 20 anni, e invece sì.
Tipo, per la scuola come facevano, scusa?
La madre, che poi non era un insegnante super qualificato, diceva che aveva il diploma, però era stata riconosciuta come insegnante e veniva pagata per insegnare a casa i figli. E poi c'è anche una cosa bella di quello che poi, per pensano i figli, giustamente non avendo avuto contatto con la realtà, che dicevano no, vabbè, ma io non voglio andare a scuola perché non voglio che poi mia madre debba trovare un lavoro fuori a New York, che è un posto, la consideravano una giungla, che magari lo è, però non a questo livello. Vabbè, mi è piaciuto un sacco, consiglio.
Ti faccio una domanda. Sto sempre sentendo parlare sempre di più di una serie, di un documentario, credo, su Netflix, che si chiama The Playlist e riguarda la nascita di Spotify.
Ah, l'ho
l'hai visto? Ne hai sentito parlare? Volevo sentire le tue opinioni, ma mi sa che non l'hai visto, vero?
No, l'ho visto qualche mese fa, in realtà.
Ah, ok.
Mi è piaciuta, l'ho vista. Mm-hmm. C'ho la sensazione che non sia un vero documentario. Cioè, secondo me okay. C'è tanto... Ci hanno un po' ricamato sopra, che ci sta. Non è male, però, eh. Cioè, io l'ho guardata con piacere, però la vendevano come la vera storia di Spotify. Secondo me non lo è. Penso sia basato su un libro che, però, e non ho approfondito tanto, che però non è proprio... Non so quanto sia realistico. Però come serie è carina.
Ok, comunque è uscito Tetris su Apple TV, non l'ho ancora visto.
L'hai visto?
Però adesso che non l'ho visto perché è uscito il 31 marzo, poi sono tornato in Italia, quindi diciamo sono state giornate un po' più impegnative, quindi non ci ho avuto modo. E in realtà me ne ero anche dimenticato, mi sono ricordato adesso perché hai detto che la storia di Spotify non è proprio realistica, e mi sono ricordato che anche in Tetris probabilmente sarà molto romanzata, e niente. Se qualcuno l'ha visto, ci dia qualche feedback. Tanto comunque lo vedremo probabilmente lo stesso, ma vabbè.
Sicuramente sì, ma siamo curiosi. Dateci feedback.
Sì, sì. Dovrò recuperarlo. Ok, e... ok. C'avevi anche un'app, però, di cui parlare.
Esatto, infatti, perché mai... ragionando su Spotify mi è venuto in mente Artifact, che è un'app, cioè che non c'entra niente con Spotify, però che è creata dai founder di Instagram. L'ho scaricata qualche giorno fa perché mi è venuto in mente, l'ho trovata sull'App Store e mi ricordo quando all'inizio se ne parlava tantissimo, la vendevano tutti come il TikTok dell'informazione. Mi sbaglio, anche tu ti ricordi questa
qualcosa
cosa?
Sì, sì. Cioè doveva avere un algoritmo di raccomandazione particolarmente intelligente che ti facesse vedere le cose che effettivamente ti potevano interessare maggiormente, da quello che mi ricordo, eh.
Esattamente così, la mia testa però aveva processato queste informazioni e mi aspettavo anche una visualizzazione alla TikTok, invece no, e giustamente, e meno male perché non c'entra niente con TikTok, no? Un'applicazione su articoli e informazioni in generale, quindi inizialmente sono rimasto deluso perché mi aspettavo tutt'altro, ma in realtà poi usandola qualche giorno devo dire che funziona abbastanza bene, l'algoritmo di raccomandazione funziona bene. Parti selezionando gli interessi, poi in base agli articoli che leggi o apri o salvi ti comincia a proporre articoli su quei temi o comunque che possono essere in linea con quelle informazioni, e la sto usando, me ci trovo bene e devo dire potrebbe essere un modo carino per cercare articoli, che poi io di base non so tu, però guardo sempre i soliti siti, poi do un'occhiata su come viene? Lobster,
ok.
No. Lobster, Hacker sì, News. Esatto, non mi ricordo. Hacker News, okay. Sì. Però trovi quello che... Su Hacker News, ok, trovi quello che è magari selezionato dalla redazione o quello che va in alto e ci sta. Su Lobster trovi un po' roba a caso, a volte interessante, a volte un po' meno. Qui magari invece ti capita quello che è più in linea con i tuoi interessi. Potrebbe essere una cosa carina, non lo so. Io continuerò a provarla, vi faccio sapere.
Vai, avremo feedback, chiederemo feedback la prossima volta.
Yes.
E prima di passare al prossimo micro argomento della puntata, in realtà vi leggo un paio di una recensione che ci è arrivata su Apple Podcast. Come sempre, se volete lasciare recensioni su Apple Podcast, noi poi le leggiamo durante la puntata, come faremo questa di oggi, che ci è stata lasciata da Mark Tempest. Mi ha consigliato un amico di ascoltarvi e mi sto aggiornando per arrivare al Deathfest preparato. Spero almeno che ci si trovi per una birra. Credo di aver capito chi è la persona. Mi sembra che ci eravamo incontrati. Alessandro a un certo punto è arrivato con una persona che ha detto di aver lasciato una recensione. Quindi credo che sia lui. Quindi grazie per la recensione. E poi abbiamo anche una mail che ci è arrivata oggi da Simone Pignatti. Che se vi ricordate, nella puntata scorsa avevamo, anzi no, 2 puntate fa in realtà, perché nel mezzo c'è stata la puntata riguardo diciamo la chimica, qui c'era solo Alessandro. E abbiamo parlato di Mastodon e abbiamo menzionato un'istanza Mastodon che si chiama, credo di aver detto, un'istanza Mastodon per l'open source, qualcosa del genere, durante la puntata. Lui ci ha detto, questa istanza si chiama Fostodon e ci ha lasciato il link, quindi lo mettiamo, se mi ricordo, nelle note della puntata. E grazie quindi Simone per la mail, per i complimenti della mail e per averci segnalato questa istanza Mastodon. Ora, Eugenio c'ha un nuovo. Ha fatto un acquisto.
Giocattolino.
Un nuovo giocattolino. Ha fatto un acquisto. E ce ne voleva parlare un po'. Perché magari c'è qualcuno interessato a seguirlo, specialmente i più sportivi. Che cos'è,
Come
Eugenio?
me,
Esatto.
da grande sportivo. Sì, vabbè, il nuovo giocattolino è l'Apple Watch Ultra, che alla fine ho ceduto, ne abbiamo parlato un sacco, ho ceduto, in realtà me l'hanno regalato, ma è come avessi ceduto. Che dire, io posso fa un, non posso nemmeno fare un confronto con gli altri Apple Watch, perché io ho un Apple Watch serie 2, quindi cioè, il confronto è indegno, è totalmente un'altra cosa, banalmente già solo per la reattività. Però, intanto la dimensione, che era una cosa che mi spaventava, è vero che io ho un polso che è grande come una gamba di una persona normale, però sul mio polso sta bene. L'ho visto su polsi più piccoli. È enorme, sul mio ci sta. Devo dire che è super resistente, nel senso che non ci ho scalato una montagna, però l'ho già sbattuto addosso a vari muri, cose di ferro, eccetera, eccetera. Non c'ho un graffio, quindi non so se dovete fare scalata, non so la persona giusta per darvi un feedback, ma se lo usate normalmente come una persona sedentaria come me, non si rovina come l'altro.
Non ci hai messo custodie, protezioni, niente.
No, non ci ho messo niente perché l'altro per una vita l'ho portato con custodie, protezioni, lo facevano diventare molto più brutto. Alla fine poi le custodie me l'hanno graffiato comunque. E poi l'ultimo periodo l'ho portato senza custodia, tipo mi si è graffiato lo schermo, mi si è rigato leggermente. Però è anche vero che, boh, cioè questo qui in teoria te lo vendono per essere indistruttibile. Proviamo l'indistruttibilità. Tanto
Poi non so se. Non so che
Ci ho
impressioni
fatto
ci
l'Apple
avevi avuto tu,
Care,
ma.
quindi.
Ah, ok. Non so le impressioni che ci avevi avuto tu, ma la custodia, quella che proteggeva anche lo schermo. Cioè, c'avevi proprio una. Cioè, quello che vedevi, lo schermo era proprio completamente diverso da quando toglievi la
Sì,
custodia. Cioè, io ho tolto la
un
custodia,
botto.
dico, oddio, che è questo? Ho comprato un altro Apple Watch praticamente.
Sì,
E infatti non l'ha più rimessa.
tantissimo.
E come
Lo cambiava
batteria.
tutto.
Come batteria questo nuovo
E
com'è?
come batteria ci faccio 3 giorni attualmente,
Cavolo.
tenendolo
Ok.
giorno e notte, perché poi fa monitor al sonno, cioè vabbè, tutti i vari sensori, però il monitoraggio del sonno mi interessa, quindi la notte lo tengo e ci arrivo a 3 giorni pieni praticamente, si ricarica in meno di 2 ore, quindi che è molto meno dell'altro, se non sbaglio, ci metteva molto di più l'altro a ricaricarsi, ma è sempre il 2, quindi questo qui uso l'alimentatore, quello un po' più grande col cavo Type-C, quindi magari anche quello. E, però la batteria 3 giorni è
È
decente, è
tanto, cioè.
soddisfacente, nel senso che non è quella cosa che se vado fuori 2 giorni mi devo portare il caricabatterie perché lo devo ricaricare 3 volte. Posso uscire senza caricabatterie e quindi ci sta. C'ha l'always on display, quindi probabilmente togliendo l'always on arrivi anche un po' più là come batteria. Poi vabbè, tutti i vari sensori probabilmente scaricano un po', ma è anche giusto. Cioè, io continuo a utilizzare l'Apple Watch più per le varie statistiche e che per, non so, usare l'applicazione, che per quello uso il telefono, insomma, quindi i sensori rimangono la parte più interessante, secondo me, per un po' per i nerd come noi che vogliono le
Sì,
statistiche.
sì. Sì, Sì, ma per ricaricarlo c'è lo stesso metodo del 2, insomma, dei precedenti, sì, o è diverso?
Uguale. Non, probabilmente è anche lo stesso caricabatterie, non l'ho ancora provato, so il suo, però secondo me è anche, cioè, va bene la stessa base del 2, secondo me.
Ok, forse. Ok. Quindi però non l'hai provato per sport in generale, non è necessariamente estremi, nemmeno una corsetta.
No, vabbè, una corsetta l'ho fatta
delle
giusto
scale
per provare questo, non perché faccio corsette, no, ho fatto una corsetta, l'ho provato, e però sì, funziona, cioè non è che non posso di nient'altro, perché boh.
Ok, per provare queste cose più estreme potresti attaccarlo al cane in qualche modo e vedere dove finisce.
È un'ottima idea. Potrebbe essere a un piccione, vedo se anche se fa che cosa ammonito. Non so ancora nemmeno mai caduto, quindi non è partito il segnale al satellite per farmi arrivare l'ambulanza.
Beh, mi auguro che non parta, perché credo che ci abbia pure... Non so se è l'iPhone, vabbè, tanto c'è anche l'iPhone, perché c'era uno dei due che riconosce tipo se cadi, ma anche se fa incidenti in macchina. Ho visto qualche giorno fa la pubblicità, sì, di sta macchina che si cappottava 10.000 volte e col il manichino dentro e l'iPhone, che a parte, vabbè, non so come, ma rimaneva attaccato al vetro. Penso che non l'abbiano attaccato con la colla, perché io non mi ci sta nemmeno se guido normalmente, figuriamoci se mi cappotto in quel modo. E poi faceva, vabbè, la telefonata d'emergenza avvisando che c'era stato un incidente.
Che tra l'altro avevo letto un po' di tempo fa un articolo che partivano molte più chiamate d'emergenza o segnalazioni decadute rispetto a quelle che erano realmente.
Esatto,
perché,
è vero, l'ho letto anch'io. Diciamo che i falsi positivi sono un po' più alti, sono più alti rispetto ai veri positivi, true positive. Quindi,
che è meglio dei falsi negativi, perché
che è... sì, per carità, però diciamo però... che anche chiamare, cioè, nel senso, è sempre un trade-off tra chiamo l'ambulanza 100 volte, ma in realtà me ne serve una, è meglio far così,
o non la chiamo
meglio...
anche quando mi serve,
o è meglio non la chiamo mai e una persona muore perché si è cappottata con la macchina e nessuno se ne accorge. Boh, non lo so. Direi che se non c'hai altro riguardo l'Apple Watch,
no,
o hai...
No.
Ok, possiamo passare un altro argomento di cui si è parlato un po' nei giorni scorsi. Ci siamo un po' preparati una discussione in realtà su questo. Ne avrete sicuramente sentito parlare. Vogliamo un po' parlare dell'algoritmo di Twitter, di raccomandazione di Twitter, che è stato pubblicato. Qualche nota prima di iniziare a parlarne. Allora, innanzitutto hanno pubblicato su GitHub due repo. Una è questa dell'algoritmo di raccomandazione, ma uno degli ingegneri di Twitter che lavorava a Twitter fino a tempo fa, non so quanto tempo fa, non so se è sopravvissuto all'arrivo di Elon Musk, ha in realtà detto che soltanto l'80% del codice in produzione, no scusate, soltanto il 20% del codice che è in produzione è su GitHub, il restante 80% non è stato pubblicato. Quindi prima nota questa. Seconda nota, ci sono alcune cose che sono state pubblicate, ma non, diciamo, non è stato pubblicato il vero e proprio codice, ma magari è stato spiegato come funziona qualcosa, tipo viene chiamata una funzione, nel momento in cui voglio andare a vedere cosa fa quella funzione, in realtà non ho la funzione, ma ho un readme in cui trovo magari della spiegazione, una spiegazione su quello che fa quella funzione. Quindi non è stato pubblicato tutto quanto. Allo stesso tempo è interessante che abbiano pubblicato quello che hanno pubblicato, perché tra tutti i social network, i vari servizi che hanno un sistema di raccomandazione, Twitter è stato il primo a pubblicarlo e anche l'unico al momento. Gli altri hanno probabilmente, alcuni hanno pubblicato dei paper in cui spiegano come funziona il sistema di raccomandazione. TikTok per esempio ha pubblicato sicuramente un paper, Twitter ha pubblicato parte del codice.
E tu che ne pensi di questa cosa? Nel senso che secondo me è interessante, vabbè, chiaramente è interessante per noi che vogliamo leggerlo, interessante per i creator che capiscono come si devono muovere, ma forse è anche giusto che i social network, nel momento in cui sono arrivati a averci un'importanza tale nel mondo, facciano anche vedere come funziona sotto. Cioè, idealmente È una cosa giusta, secondo me. Poi non so se dovrebbero farlo, questo non so il business sotto che impone, però...
Allora, da un punto di vista di business, come hai detto tu, potrebbe non essere la scelta migliore, perché se Facebook, per esempio, facciamo un esempio più realistico, diciamo, anzi, prendiamo un social network competitor di Twitter, quindi prendiamo Facebook o un qualsiasi altro, decide di voler, diciamo, prendere spunto da Twitter, può andarsi a questo punto a guardare direttamente il codice sorgente e capire magari come funziona in parte l'algoritmo. Non deve guardare un paper e reimplementarselo, ma c'ha proprio già il codice pronto. Quindi probabilmente per l'ingegnere che dovrà occuparsene sarà più facile prendere spunto dal codice che da un paper scritto, cioè un paper in cui semplicemente dico ok, faccio questo, questo e questo. Dal lato dell'utente, secondo me, è molto interessante poter vedere per quale ragione mi viene proposto magari un tweet invece che un altro, o vedere che effettivamente c'è una fase di tutta questa pipeline in cui filtro i contenuti che sono ritenuti dannosi, pericolosi, offensivi. Quindi anche lì ho letto che questo filtro è stato aumentato da quando c'è Elon Musk, a quanto pare, invece che diminuito quanto come si pensava, no? Si pensava che l'avrebbe rimosso o diminuito per evitare la censura, invece a quanto pare questi filtri per contenuti offensivi sono stati addirittura aumentati. E ora, ovviamente, l'utente si deve fidare, perché io posso anche pubblicare il codice su GitHub.
Chiaro.
Però se poi quello che mando in produzione c'è un if in cui se controlli se il tweet è di Elon Musk e gli fai un boost dell'800% perché il tweet è di Elon Musk, o se in produzione mandi una cosa che siccome il politico ti ha pagato vuole che il tweet diventino più virali, quello alla fine ti devi fidare. Però diciamo che almeno da parte di Twitter c'è stato un minimo di tentativo. Forse anche dopo tutti gli scandali, tutto quello di cui si era parlato nei mesi scorsi, per far vedere che un minimo è aperta anche al confronto con l'utente, far vedere che magari si vuole essere più trasparenti, che alla fine è l'obiettivo che hanno citato loro nel post in cui hanno annunciato il rilascio, è principalmente che vogliono essere più trasparenti, vogliono far vedere cosa succede quando Twitter ti far vedere un tweet invece che un altro, e poi in realtà Elon Musk ha detto che questo è anche l'obiettivo di coinvolgere l'utente, nel senso che lo sviluppatore che legge questo codice potenzialmente trova dei bug, li segnala e quindi si riescono anche a correggere più velocemente.
Sì, poi su
Diciamo
sta
che
cosa, ma magari vorrei anche dei soldi se
esatto
trovo un bug a Twitter, però...
esatto esatto Però magari puoi proporre qualcosa anche, no? Cioè, alla fine proponi qualcosa, prendi un pull request e vedi quello che ti rispondono. Cioè, secondo me è comunque un'esperienza, diciamo, formativa, perché se riesci già a leggere il codice che hai scritto in Scala, capirlo e riesci poi ad aprire anche una pull request in cui magari o fixi qualcosa o aggiungi una feature che non c'era. Secondo me è qualcosa che comunque ti mette, diciamo, in contatto con l'ingegnere di Twitter che poi ti approva la pull request. Può essere sicuramente interessante come collaborazione,
Rimane
no? Credo.
sempre un buon modo per farsi assumere quello di aprire pull
Esatto,
request
secondo me
alle
pure,
aziende,
anche
quindi
secondo me. Anche secondo me la cosa è quella. Ora, però, non parliamo troppo bene di Twitter di Elon Musk, bilanciamo un po', non so se hai visto il nuovo logo, ok?
sì.
Non credo ci sia necessità di commentarlo
No,
ulteriormente.
no, no, no.
Ok, per chi non lo sapesse, il logo che adesso c'è su Twitter, quando aprite twitter.com, trovate l'immaginina del cane, quello lì del Doge. Vabbè, e questa era giusto una. Abbiamo un attimo deviato dall'argomento. Quindi torniamo sull'algoritmo. Vai, vai, se vuoi aggiungere
Meglio
qualcosa sul cane, vai.
no, no, stendiamo un velo pietoso su questa cosa e sul fatto che Doge ha preso il 25% da quando è stata fatta questa cosa. Non so, non capisco come gli permettano di fare certe cose senza. Giusto perché il mondo delle cripto è un mercato non regolamentato, perché sennò Elon sarebbe. non so nemmeno cosa, però va bene.
Cioè, alla fine, diciamo, se ci avesse messo probabilmente il logo di un'azienda quotata in borsa, forse sarebbero...
Sarebbe manipolazione di mercato, forse, non lo so, però...
Sì, probabilmente sì. Vabbè, probabilmente doveva rientrare dei soldi che aveva ha investito finora, no? Avrà investito tutto un patrimonio
riassume
sul
qualcuno.
E quando è salito ha rivenduto. No, vabbè. Scherziamo. E quindi l'algoritmo è scritto in Scala. Da quanto ho letto c'è meno AI di quanto si possa sembrare, di quanto si possa pensare, scusate. E è diviso in varie fasi, diciamo. C'è una pipeline divisa in varie fasi. C'è una prima fase di data aggregation, in cui praticamente quello che fanno è andare a recuperare dei dati da varie fonti, nel senso che recuperano dei dati che riguardano i tuoi follower, dei dati che riguardano i tuoi tweet, i dati che riguardano anche te stesso. Quindi, per esempio, i tuoi follower banalmente vanno a vedere chi segui. I dati riguardo ai tuoi tweet sono tantissime metriche che riguardano i tuoi tweet. Quindi, per esempio, il tuo tweet viene boostato, non so, non conosco una parola in italiano per tradurlo. Il tweet viene boostato molto se ci sono dei... se viene stellinato, se viene... se mettete... vabbè, sì, se lo stellinate.
Mi piace, insomma,
se mettete il mi piace, diciamo, sì, c'è la stellina su tweet. Se mettete il mi piace, guadagna tipo il 30, cioè un 30 per il boost. Se lo retweetate, se viene retweetato avete un 20 per. Poi tutto il resto in realtà è abbastanza meno importante, quindi se ricevete delle risposte sono un 1 per. Se avete delle
inaspettato,
immagini, avete...
non pensavo esatto, l'1 per lì.
Cioè io immagino che l'interazione con tweet con una risposta secondo me dovrebbe valere di più rispetto
infatti
a una stellinatura, cioè nel senso lì mi limito a stellinare, ok, mi è piaciuto quel tweet.
Io comunque
ho interagisco...
il cuore, è curiosa sta cosa che tu c'hai la stella.
Ma forse allora mi sbaglio, cioè nel senso forse sono rimasto a...
Forse tu c'hai forse tu sul client, su qualche client esterno?
No, c'ho il cuore, hai ragione tu, probabilmente è su Mastodon che c'ho la stella e quindi mi sono confuso, vabbè. Allora,
no,
vabbè,
comunque sì,
stelliniamo.
Mi aspettavo che l'interazione con la risposta avesse molto più valore, invece
esatto.
No.
Esatto, invece, boh, vabbè, sono scelte che magari hanno fatto facendo varie prove probabilmente. E questo, diciamo, è importante per creare delle metriche relative a te stesso, in modo che poi quando prosegui nell'algoritmo e c'è la fase successiva di che loro hanno chiamato feature formation, vai a considerare tutti questi dati e ci lavori sopra, nel senso che c'è una fase di clustering, c'è una fase in cui sulla base delle tue informazioni si va a vedere quali sono i tweet che potrebbero piacerti, e da quello che ho letto praticamente tutta questa pipeline viene eseguita circa 5 miliardi di volte al giorno, e tutta questa cosa è stata modificata abbastanza di recente da quello che ho letto, perché praticamente tutto questo va a finire nella schermata For You, nella timeline For You, che è quella in cui attualmente Twitter ti dà il 50% di tweet da persone che segui e il 50% da persone che non segui. Questo 50% di tweet di persone che non segui devono essere il più simile ai tuoi interessi, e quindi l'algoritmo si occupa proprio di fare in modo che questi tweet che tu vedi in questa schermata, questi 50% di tweet che vedi nella schermata For You, siano aggiornati anche durante il giorno, perché se la pipeline viene chiamata 5 miliardi di volte, immagino che ogni volta che comunque accedo a Twitter si aggiorna qualcosa e mi viene fatto vedere qualcosa di diverso, e devi ovviamente farlo in modo tale che mi venga fatto vedere qualcosa che potenzialmente potrebbe piacermi.
Certo.
Quindi per esempio questi tweet viene fatto un ranking anche in base a altre feature che hanno, tipo un tweet offensivo, è un tweet con un thread, quindi dipende anche la lunghezza del tweet a quanto pare, cioè ci sono tanti parametri che vengono considerati. E una cosa che era stata fatta notare quando è stato pubblicato l'algoritmo e che a quanto pare è stata modificata All'interno dell'algoritmo c'erano dei riferimenti a Elon Musk, tipo c'era un è il tweet di Elon Musk, è il tweet di un repubblicano, è il tweet di un democratico. E questa cosa ovviamente era un po' particolare, diciamo, nel senso che lui stesso aveva chiesto tipo perché i miei tweet non vengono fatti vedere abbastanza, boostateli. Quindi io non mi stupirei se effettivamente questa cosa fosse servita per far vedere a più persone i tweet di Elon Musk, onestamente.
Anche perché non so te, ma io da un qualche mese a sta parte, direi quasi da quando Musk ha preso Twitter in poi, io i tweet di Musk me li vedo sempre fissi appena apro Twitter, cosa che prima non succedeva. Lo seguivo, ma non mi appariva ogni suo tweet appena aprivo Twitter.
Ma io in realtà non... Allora, la schermata... Devo essere onesto. Lo sto usando poco ultimamente, come nella puntata dell'altra volta. Ma quando uso Twitter non uso praticamente mai la schermata For You, ma c'ho la home classica in cui vedo soltanto le persone che seguo. E quindi diciamo che molto spesso non vedo tweet di Elon Musk. Nel senso, li vedo se qualcuno li retweeta. Però non mi capita troppo spesso. Però non mi stupirei se l'avesse effettivamente fatto dal codice. E poi questa cosa è sparita dal codice e è sparita anche l'altro controllo sul tweet di repubblicani e democratici, e lui in durante una, come si chiamano, gli space Twitter, durante uno space ha detto tipo non è giusto, non è corretto che ci sia questa cosa, non c'ha senso, e quindi dopo è stato effettivamente rimosso. Ora, tutta questa, ne abbiamo già un po' discusso, tutta questa pubblicazione secondo me è anche positiva. Una cosa che ovviamente di cui si è parlato ovviamente è anche quali sono i possibili rischi per l'utente di aver pubblicato questo codice online, perché ora ultimamente si parla molto di privacy, no? Di sicurezza dell'utente, e è possibile che la privacy degli utenti venga messa a rischio nel momento in cui pubblichi il tuo algoritmo di raccomandazione. Twitter ha dato la risposta dicendo che prima di pubblicarlo è stato necessario fare un lavoro appunto che permettesse di non mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. Quindi questa è una cosa che sicuramente sarebbe interessante magari anche da capire in che modo l'hanno fatto e cosa poteva essere messo a repentaglio della sicurezza degli utenti pubblicando un algoritmo di raccomandazione. E questa è una delle cose che mi vengono, mi sono chiesto quando ho letto un po' di articoli al riguardo. L'altra cosa, hanno detto che lo eseguono 5 miliardi di volte al giorno e questi modelli vengono continuamente aggiornati. Quello che mi piacerebbe sapere, che credo che non sia nell'algoritmo, sarà sicuramente una parte non pubblicata, in che modo, cioè dove fanno girare tutta questa pipeline, su quanti server, quanto è distribuita questa pipeline che deve girare così tante volte al giorno, e soprattutto mi domandavo l'aggiornamento costante di questi modelli, soprattutto questi modelli devono essere aggiornati nel momento, vado un po' intuito da quello che ho letto, e poi magari se la vedi in modo diverso dimmelo, devono darmi dei tweet che sono molto simili a me, quindi devono continuamente vedere come scrivo, quello che scrivo, come mi comporto, cosa mi piace, cosa non mi piace in quel momento, immagino. Cioè, devono reagire agli eventi, no? Nel senso, succede qualcosa, mi schiero con un gruppo, banalmente c'è una partita, mi schiero con tifo per una squadra invece che un'altra, mi farai vedere probabilmente i tweet di quella squadra. Quindi diciamo che in base all'evento dovrai aggiornare di continuo l'algoritmo di raccomandazione e aggiornare anche le mie metriche, il mio profilo, dicendo ok, oggi vuole vedere questo. Quindi è un continuo aggiornare modelli, un continuo aggiornare le metriche, il ranking dei vari tweet. E quindi anche questa è una cosa che sicuramente sarebbe interessante capire come fanno ad aggiornare costantemente magari un modello di machine learning o qualsiasi altro modello che hanno insomma in produzione.
Sì, sarebbe veramente interessante. Non so come possono farlo. Mi fido della tua intuizione, ci può sta. Non c'ho altre idee su come potrebbe.
Sì, nel senso, mi viene da pensare che magari c'è un modo per fornirgli maggiori informazioni ogni volta, continuamente, tipo non sono, non ne so molto, ma abbiamo fatto una puntata al riguardo sul continual learning, quindi magari questa potrebbe essere potenzialmente un utilizzo di questa tecnica di machine learning, in cui invece di riprendo tutti i dati, rialleno tutto, semplicemente aggiungo qualcosa e riparto dal modello che però già avevo in precedenza senza dover rifare tutto il training. Non lo so,
Beh,
è
sì, sembra
così,
sensato, anche perché sarebbe.
pensandoci poco in realtà. Non so se.
Sarebbe assurdo il contrario, secondo me. Cioè, e magari è al contrario, però mi sembra sensato questo qui come cosa.
Sì, boh, non lo so. Non credo che ci siano troppi dettagli in realtà riguardo a tutta la parte di come effettivamente portano avanti questa pipeline, di come la seguono. Quindi, magari se ce ne stanno e non l'abbiamo menzionati, fatecelo sapere e nella prossima puntata poi magari ne discutiamo. E finito l'argomento Twitter, algoritmi, in realtà abbiamo un ultimo piccolo argomento prima di concludere, siamo quasi a un'ora di puntata, quindi direi che in realtà non sarà un argomento molto lungo, torniamo a parlare di blockchain perché è da tanto che non ne parliamo
Dopo tanto tempo, è
e
vero.
ne parla ovviamente Eugenio e io gli lancio l'argomento perché ieri ho letto di sfuggita di qualcosa che riguarda Ethereum e un altro cambiamento che ci sarà a Ethereum che si chiama Shanghai, che sarà tipo un fork, non so, no?
Beh, è uno del Ethereum è in continuo aggiornamento, anche perché a lungo termine, se si arriverà poi all'improvement delle transazioni e tutto quello che dei TPS e tutto quello che avevamo già detto. Quindi ogni tot tempo ci sono degli aggiornamenti. Oggi in realtà è abbastanza veloce come argomento perché è un aggiornamento importante, ma che fa semplicemente una cosa. Cioè, lo scopo di Shanghai è abilitare i prelievi di chi ha messo i propri Ether in staking. Quindi noi sappiamo che da quando è stata abilitata la proof of stake ci sono degli Ether in staking. Fino ad oggi si poteva solamente depositare, non si potevano estrarre, tirare fuori gli Ether che uno aveva messo in staking e nemmeno le fee. Da adesso in poi, con questo aggiornamento, sarà possibile per chiunque ha messo in stake i propri Ether ritirarli. Credo che. Beh, è fondamentale per l'ecosistema perché comunque apre nuove possibilità. Vai, vedo che hai la mano
Domanda,
alzata.
giusto per magari non tutti conoscono l'argomento, in stake è quando devo fare il mining, è un qualcosa che riguarda il mining, giusto?
Sì, praticamente con gli ultimi aggiornamenti Ethereum è passato da un algoritmo di consenso basato su proof of work, che è quella che è più conosciuta per Bitcoin, per quello che era Ethereum, cioè dove c'hai delle macchine che consumano un sacco di energia per produrre la prova del blocco, a un algoritmo che è proof of stake, che non si basa più sull'energia, quindi sui calcoli delle macchine, ma si basa sul fatto che gli utenti, per andare a validare dei blocchi, mettono in stake, quindi diciamo scommettono, tra virgolette, piazzano i propri Ether a garanzia della propria buona fede. Se ogni volta che tu pubblichi un blocco, il blocco è buono, bla bla bla, ci avrai delle ricompense. Nel momento in cui il blocco è malevolo, i tuoi soldi in stake vengono mangiati dalla rete. Questo per farla super, super veloce praticamente.
Diciamo che quindi
Ad
sei
oggi.
incentivato a scommettere su qualcosa che effettivamente andrà nella blockchain e non su qualcosa
Esatto,
di illecito.
anche perché poi viene facilmente verificato e tu perdi gli Ether che hai messo in stake. Questa è fatta semplice, poi in realtà dietro c'è tutto un meccanismo che va a bilanciare la quantità di Ether che metti rispetto alla possibilità che c'hai di che il tuo blocco venga preso, le fee che vengono comunque date agli utenti che mettono in stake. C'è tutto un meccanismo molto più ampio dietro che magari poi un giorno in una puntata ne parleremo in maniera più approfondita, però ecco, di base lo staking è questo e fino ad oggi per diciamo una questione di sicurezza erano stati solamente abilitati era solamente stato abilitato lo stake e non il prelievo. Da Shanghai in poi si potrà prelevare. Ora,
Ok.
questo aggiornamento, come dicevo, porta a delle cose positive, ad esempio tutti i protocolli di DeFi, adesso ce ne stanno tantissimi che permettono di mettere in stake Ether e prendere poi delle percentuali su questo. Da un certo punto di vista ci avranno delle nuove possibilità questi protocolli, perché oltre ai propri contratti di staking potranno basarsi proprio anche sulla Beacon Chain, sulla rete principale. Da un altro lato un po' li uccide, perché comunque puoi andare direttamente a mettere in staking i tuoi Ethereum direttamente sulla rete principale, ma sta facendo un sacco scalpore, tra virgolette. Io ne ho letto un sacco, più che altro per chi fa poi speculazione su come andrà il prezzo di Ether dopo questo aggiornamento, adesso che il 20% degli Ether circolanti sono bloccati sugli stake. Cosa succederà quando aprono i prelievi? Il prezzo crollerà, il prezzo salirà. Fondamentalmente ho letto un sacco di queste previsioni. E
ok,
è curioso, non lo so, chiaramente non lo so come andrà, però è curioso che ogni volta che c'è un aggiornamento e alla fine tutti i ragionamenti che si fanno sono sul prezzo e non su quello che succede sotto. E
diciamo che c'è da un lato l'aggiornamento è più tecnologico, più a livello di come funziona proprio l'algoritmo, da un lato è sì, ma cosa succederà al mercato poi?
Cosa succede al mercato? Questo qui è un aggiornamento che era necessario, è anche positivo, probabilmente apre, perché fino a che il prelievo era bloccato, chi ha messo i soldi dentro era gente che credeva tantissimo a questa tecnologia e che c'aveva idea di riprenderli, non so, non c'aveva necessità di riprenderli. Da adesso in poi c'è anche chi magari vuole buttarci i suoi risparmi, no, non fatelo, però c'è chi magari decide di mettere in stake i suoi Ether e poi, per poi riprenderli tra 3 mesi con una certa fee indietro. Adesso può farlo, quindi si apre a tutti e non solo.
Non mi è chiaro un passaggio. Prima mettevo i miei Ether in stake e ricevevo una fee nel momento in cui quel blocco veniva effettivamente aggiunto alla blockchain, giusto?
Sì, più o meno a grandi linee sì. Diciamo, per il fatto che tu partecipi al protocollo, tu prendi una fee. Poi ci sta chi prende una fee più alta, chi una fee più bassa, però comunque prendi una fee. Ma in questo momento tu non potevi tirar fuori né gli Ether che avevi messo in stake, né le fee che ti venivano date.
Ok, quindi praticamente partecipavo soltanto, come hai detto tu, perché credevo nel progetto, non perché ci potevo speculare in qualche modo.
Sì, anche se poi, diciamo, a lungo termine, tra virgolette lungo termine, ma sapevi che a un certo punto avresti potuto ritirare fuori i soldi. Perché si sapeva che nella roadmap di Ethereum prima o poi ci sarebbe stato la possibilità di tirare fuori i soldi stake. Però è chiaro che se tu non credi particolarmente nel progetto, non metti i soldi stake.
Non metti i soldi, certo.
Sperando che in quanto tempo riuscirà a tirarli fuori. Oltre al fatto che rispetto a quando tantissimi utenti hanno messo in stake gli Ether, il prezzo è sceso, quindi chi poi ragiona sul prezzo e dice che adesso ci sarà una vendita generale, cioè vendono in perdita se vendono adesso, quindi secondo me sarebbe da
pazzi,
considerando che è gente che, come dicevamo, crede tantissimo nel progetto perché l'ha messi in questo modo. Però sì, adesso potranno ritirarli, non potranno ritirarne una parte, ritireranno tutto o nulla, non potrai ritirare un 10% di quello che hai messo in stake, ritiri tutto quanto direttamente. E
però posso poi rimettere i stake?
Puoi rimettere i stake, sì.
Vabbè, dai, sì.
Secondo me apre a tante persone questo aggiornamento, apre la possibilità di mettere in stake qualche Ether che uno magari c'ha da parte a tantissimi.
Non pensi che possa essere, diciamo, tra virgolette, un problema? Perché magari la persona che prima... magari il gruppo di persone che prima non l'avevano messi perché sapevano che avrebbero dovuto lasciarli per tanto tempo, ora possono, diciamo, avere una influenza maggiore sulla decisione dei vari blocchi che vengono aggiunti alla blockchain. Non so se è una domanda che c'ha senso o no.
No, ci sta. Allora, comunque c'è un limite minimo, adesso non ricordo qual è, ma non puoi metterci 0,001 Ether dentro e partecipare. C'è un limite minimo di Ether che devi metterci.
Il fatto che chiunque...
Massimo non mi sembra ci sia, ma non ne so sicuro. Però è interessante perché tanti dettagli piccoli non li ho seguiti, quindi in realtà potremmo farci una puntata in cui approfondisco tutto e ne parliamo nel dettaglio, ma c'è un minimo. Il fatto però che chiunque possa entrare a far parte del consenso, secondo me, è positivo. Nel senso che se domani Pippo, che non ha mai partecipato a nulla, non ha mai nemmeno approfondito troppo, decide di mettere in stake i propri Ether, è comunque positivo, secondo me. Cioè, più la decentralizzazione sta sia in chi ne sa tanto, sia in chi magari non conosce, ma decide di mettere i propri Ether in stake. Chiaro che per il livello di difficoltà della cosa, per poter entrare in questo mondo, tra virgolette, un minimo devi studiare, quindi secondo me nel momento in cui arrivi a mettere in stake qualcosina sai, e quindi ci sta, secondo me, che partecipi.
No, il mio dubbio era se magari si vuole, cioè, dato che immagino che tu l'influenza che c'hai sull'accettare o meno un blocco dipende anche da quanto metti in stake.
Sì, quello impatta.
Quindi diciamo che
impatta, ma poi è regolato dall'algoritmo comunque.
Quindi non c'è possibilità che gruppi di persone si mettano insieme e arrivino a una quantità di Ether in stake che dicano: ok, questo blocco non dovrebbe andarci, ma siccome siamo in tanti che hanno messo in stake gli Ether, possiamo decidere comunque di far passare questo blocco.
Possono farlo, è un po' quello, è un po' l'attacco che si poteva fare col 51% su Proof of Work, però è talmente alto che
probabile,
non è tecnicamente infattibile, però è improbabile che succeda.
Ok, va bene. Diciamo che se non hai altro da aggiungere, saremo arrivati anche alla fine della puntata, penso.
Saremo
sicuramente sotto, perché avevamo avviato in precedenza, quindi sì, probabilmente saremo intorno ai 50 minuti forse. Quindi direi che per questa puntata è tutto. Vi ricordiamo come ogni volta di seguirci sulle varie piattaforme di streaming, se non lo fate ancora e magari vi è capitato soltanto di ascoltare questa puntata senza seguirci. Potete lasciare una recensione su Apple Podcast e faremo come abbiamo fatto all'inizio della puntata, la leggeremo in puntata. Potete lasciare delle stelline su Spotify e potete unirvi anche alla Pointer Chat, che se siete arrivati fin qui avete meritato questa pubblicità alla Pointer Chat. La Pointer Chat la trovate su Telegram, potete cercare direttamente lì Pointer Chat oppure andate sul nostro sito pointerpodcast.it e trovate il link. Credo che, se non ricordo male, c'è anche il link chat.pointerpodcast.it. Detto questo, un saluto agli ascoltatori e ci sentiamo nella prossima puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!